abbiamo cominciato a vivere. Il tema di questa giornata è: io sono in mezzo a voi, con riferimento appunto al versetto 14 del capitolo primo del Vangelo di Giovanni, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. La gloria nelle scritture è ciò che di Dio l'uomo può contemplare nella terra durante la sua vita terrena. La gloria di Dio, per esempio, è l'uomo vivente. I cieli narrano la gloria di Dio. Vuol dire che il Dio misterioso non è nascosto, come ci ricorda il profeta Isaia, ma ci lascia segni della sua presenza. Ecco, queste parole del Vangelo di Giovanni rimandano al compimento, allo sancire dell'alleanza come dinamica della relazione Dio-uomo. Parlare di alleanza vuol dire stabilire un rapporto tra Dio e l'uomo. E quando al Sinai è stata celebrata la prima alleanza, si dice: questa è l'alleanza, e poi dopo il sacrificio degli animali, questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha concluso con noi sulla base di queste parole. Sulla base della parola di Dio, non solo, ma anche del sangue. L'antica alleanza nel sangue di tori e di capri, la nuova alleanza nel sangue di Gesù Cristo. L'antica alleanza transitoria, perché stabilita sul sangue di animali, la nuova alleanza stabile ed eterna, perché sancita con il sangue del Figlio di Dio, Gesù Cristo, Verbo incarnato. Il punto culminante, l'obiettivo del disegno di Dio di salvezza annunciato nelle scritture profetiche, manifestatosi poi nell'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, è partecipato, dono partecipato all'uomo nell'effusione dello Spirito, alla salvezza che giungerà a compimento pieno quando, per il nuovo popolo di Dio, il popolo della nuova Gerusalemme, come ci parla l'Apocalisse, a quel popolo Dio stesso proclamerà: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, tutti gli uomini, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E il capitolo poi, questo è il capitolo 21, il capitolo 22 dice: e in essa non ci sarà più alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Il tempio, l'antica tenda nel deserto, erano il segno visibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Quando Giovanni dice che gli pose la tenda in mezzo a noi, vuol dire che il segno visibile della presenza di Dio in mezzo a noi è stato Gesù Cristo, continua ad essere il Cristo vivente nel dono del suo Spirito. Allora cesseranno tutte tutte le mediazioni, perché la comunione con Dio sarà diretta e piena. E allora la vita del popolo di Dio che vive nel tempo, in attesa di quella piena realizzazione, viene così annunciata sempre nell'Apocalisse, questa attesa di questo incontro. Lo Spirito e la sposa è il nuovo popolo di Dio, dicono: vieni, vieni. Allora l'Onnipotente e l'Agnello saranno per sempre pienamente con gli uomini. E questa è la visione del compimento del disegno di Dio che i capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse ci consegnano. Però noi viviamo nel tempo in cui si va costruendo questo compimento. Tale compimento è iniziato con l'esperienza storica del Verbo fatto carne, il Figlio di Dio, fatto carne in Gesù Cristo, che viene ad abitare in mezzo a noi e con il dono dello Spirito, prima promesso dagli oracoli dei profeti, come Ezechiele, Gioele, fonderò su di voi il mio spirito, fonderò lo spirito su tutti. E poi annunciato e promesso come imminente da Gesù stesso, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, quando verrà lo spirito che io pregherò il Padre che mandi su di voi. E poi donato, come ci è raccontato nella pagina degli Atti degli Apostoli, e furono tutti pieni di Spirito Santo, o anche in altri momenti di incontro delle comunità, mentre tutti erano in preghiera, si ricordano ancora gli Atti degli Apostoli, scese su di loro lo Spirito. Noi dunque camminiamo nel tempo con la rassicurazione che Gesù e lo Spirito sono con noi. Ricordiamo anche il Vangelo di Matteo 28, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Camminiamo dunque, Gesù e lo Spirito camminano con noi che siamo incamminati verso la realizzazione piena dell'abitare di Dio con noi, come ci ricorda l'Apocalisse. Ma mentre camminiamo nel tempo, ci sono dati dei segni sacramenti. Segni sacramento che cosa vuol dire? Sacramento è una realtà visibile che rimanda a una realtà invisibile ma reale. I segni e sacramenti che ci sono dati dell'essere presente di Cristo e dello Spirito nella Chiesa, del suo essere in mezzo a noi e anche del nostro accogliere questi doni che ci coinvolgono nel disegno salvifico e rendono in questi segni e sacramenti reale la sua presenza in mezzo a noi. Ecco. Noi stiamo celebrando il giorno del Signore, il giorno dell'assemblea, il giorno della convocazione. E siamo un po' come quella convocazione che leggiamo nelle scritture, nel libro dell'Esodo, dei Numeri, in Deuteronomio. Convocati nella tenda di Dio con gli uomini, la tenda del convegno, della riunione, dove lo Spirito di Dio, Dio stesso, si fa presente. Quella tenda del convegno nella quale l'Assemblea Santa si riunisce in ascolto della sua parola convegno, nella comunione del pane corpo di Cristo morto e risorto e nella comunione fraterna nel medesimo spirito. Ecco, queste tre realtà sono manifestate e rese presenti da questi tre segni. Ecco, quello che stiamo vivendo, l'ascolto della parola, la comunione al corpo e al sangue di Cristo e nel suo spirito come popolo di Dio riunito nella fraternità, nell'amore, nella carità. Nella prima lettera di Giovanni siamo istruiti che mentre siamo in ascolto dell'annuncio evangelico, noi viviamo la presenza del Signore in mezzo a noi. Un po' siamo come ci presenta il Vangelo di Matteo quando riassume la novità del regno di Dio nel famoso discorso della montagna, tutti riuniti attorno a quella parola, Gesù in mezzo alla folla che annuncia la parola del regno. E questo stesso annuncio, questa stessa realtà di Cristo che parla al suo popolo, Dio parla al suo popolo, Cristo ai suoi discepoli, si realizza, come ricorda Giovanni nella sua prima lettera, nella celebrazione liturgica. Quello che abbiamo veduto e udito, dice l'Apostolo, noi lo annunciamo anche a voi. Perché? Perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Dunque, nell'ascolto della parola di Dio, la Chiesa riceve, legge e vive nella luce che le viene dall'alto, cioè dallo Spirito Santo, del quale la Chiesa si fa discepola e interprete sempre più piena di quella parola che, secondo la parola di Cristo agli Apostoli, continua a essere compresa sempre più pienamente. Ecco la continuità del nostro ascolto della parola. Non è una dottrina da conoscere, ma è mettersi in ascolto di Dio che parla al suo popolo attraverso la parola dei profeti raccolta nelle scritture, la parola di Gesù Cristo trasmessa dagli Apostoli nelle scritture del Nuovo Testamento, assicurava Gesù ai suoi discepoli. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Adesso non potete comprendere tutto, ma questa è la dinamica anche del cammino della nostra vita cristiana. Non è che al primo approccio con la parola comprendiamo, perché la presenza di Dio è una presenza dinamica che cresce nel mutuo dialogo. Ecco l'ascolto della parola. Mutuo dialogo che è Dio che parla e il popolo che risponde. Il Signore che parla e noi diciamo quanto il Signore ha detto, noi lo faremo, lo eseguiremo. È da questo ascolto nello Spirito che la Chiesa si percepisce chiamata e mandata per portare a tutti quella parola di Cristo e insieme il dono dello Spirito. Per questo la diciamo parola ispirata, non solo perché viene dallo Spirito, ma perché attraverso di essa ci viene donato lo Spirito. Concilio ha parlato della sacramentalità della parola. Non è dottrina, è voce di Dio che parla, che si mette in dialogo, che ci illumina e che suscita in noi la risposta. Questa parola è spirito che tutti ci unisce e ci fa suo popolo, piccoli e grandi, persone di ogni condizione, come dice San Paolo nella lettera ai Galati, non c'è più né giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. In Cristo Gesù che fa unità attraverso la parola, perché tutti ci mettiamo in cammino su questa parola e attraverso il dono dello Spirito. Quando celebriamo l'Eucaristia, dopo l'ascolto della parola, dopo aver rinnovato all'inizio la nostra alleanza chiedendo perdono delle nostre trasgressioni, accogliendo il perdono del Signore, la sua grazia, il suo Spirito, illuminati dalla parola, su quel pane e su quel vino, che chiamiamo poi comunione, invochiamo lo Spirito, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il suo Spirito li trasforma nel corpo e sangue del Signore, attraverso di essi. Noi, perché da quello l'Evangelista Giovanni, ci abbeveriamo, ci nutriamo al medesimo Spirito. E poi, durante ancora la preghiera eucaristica, invochiamo perché grazie allo Spirito egli faccia di noi un solo corpo, una sola famiglia, il solo popolo di Dio è lo Spirito di comunione, di unità, lo Spirito del Cristo risorto che si fa presente e ci viene donato. Ecco perché dall'Eucaristia, parola e corpo e Spirito del Signore, nasce la Chiesa, cioè popolo Dio, comunità che si ama, che vive nell'amore, che vive nella carità. Questo fa l'unità. Non un medesimo pensiero o politico o sociale o l'unità di sangue, eccetera. No, questa realtà, l'unica parola verso cui tutti tendiamo l'orecchio e che diventa luce sul nostro cammino, che ci unisce verso la medesima meta, quella forza dello Spirito che ci viene donata poi nel pane e nello suo Spirito, ci fa tutti uno in Cristo. Dunque, la convocazione, trovarci insieme nel giorno dell'Assemblea o nel giorno del Signore, si traduce per tutti e per ciascuno in una chiamata che esige una risposta di fede e di obbedienza. Modello originario della convocazione attorno alla parola, come dicevo prima, è la prima assemblea al Sinai. Leggiamo in Esodo 19, ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Ecco cosa siamo noi in questa realtà dell'Assemblea del giorno del Signore. Eccoci ora anche noi dunque, Santa Assemblea riunita, come ricorda il Concilio, in religioso ascolto della parola di Dio. la Chiesa ci propone in questo giorno del Signore alcune pagine di questa parola di Dio, non soltanto con le quali confrontarci, ma da accogliere e che poi possano trovare risposta nella nostra vita. Ripercorriamo brevemente queste pagine che abbiamo ascoltato. La prima pagina biblica che abbiamo ascoltato è narrata dal libro della Genesi. Una pagina che manifesta il progetto di Dio per l'uomo. Che progetto è? È un progetto di comunione, di superamento di quella solitudine che intristisce l'uomo. Non è bene che l'uomo, ogni uomo, ogni persona sia solo, viva nella solitudine, nell'isolamento. Quel racconto che sembra quasi una favola manifesta che ogni essere umano non è fatto per stare solo, ma è fatto per amare a immagine di Dio. Amore che non è possibile vivere da soli, chiusi in se stessi. E allora in questa pagina si viene proposto una via d'amore, una via di comunione e di amore è offerta all'uomo e alla donna nella reciproca donazione vitale d'amore che nasce dal rapporto sponsale della coppia umana e dalle vite che essa genera. Abbiamo ascoltato il Salmo 127. Esso canta la famiglia di Dio nel suo progetto, famiglia come luogo e tempo di esperienza, di felicità per sposi e figli, descritta con la bella immagine dell'intimità fatta di sposi e figli riuniti attorno alla mensa, dove si condivide il pane, frutto del proprio lavoro, invocando la benedizione del Signore e vivendo secondo l'insegnamento della sua parola. È vero, il testo ci presenta anche il rapporto con tutto il resto del creato, piante, fiori, cielo, terra, animali, però c'è un rapporto particolare che viene definito nel rapporto uomo-donna. Uomo e donna sono fatti, chiamiamolo così, della stessa materia vitale, oggi potremmo dire dello stesso DNA, osso delle mie ossa. Ish da isha, donna da uomo. Nell'ebraico c'è la stessa radice di comunione. C'è la diversità e anche l'uguaglianza. Oggi si parla di diversità di genere, ma non di contrapposizione, è la medesima realtà. Per questo il rapporto dell'uomo e la donna non trova pari in nessun altro rapporto con ogni realtà creata. Possiamo trovare compagnia nelle cose, nei fiori, nel giardino, negli animali, nel cane e il gatto che teniamo, possono farci compagnia, ma non possiamo vivere la medesima comunione. Gli fece un aiuto che gli stesse di fronte come dialogo, come possibilità di comunione, come possibilità di scambio. Uomo e donna per questa comunanza si possono comprendere, sono uno il mondo dell'altro, si aiutano a vivere perché si aiutano ad amare, a a donarsi, a superare e vincere l'egoismo che è il peccato che tutti ci segna. La vittoria dell'amore è sempre anche vittoria sul male, sul peccato, perché ce l'abbiamo dentro, ci accompagna, ci seduce anche dal di fuori. Tale superamento e vittoria è frutto sia della lotta personale che della grazia divina. E la pagina della lettera agli Ebrei. Attraverso la citazione del Salmo 8, che quanto è grande il tuo nome sulla terra, l'uomo, eccetera, ci aiuta però a scoprire che l'uomo, pur nella sua fragilità e debolezza, appare in tutta la dignità di immagine e somiglianza di Dio, Signore del Creato. In questa pagina, queste espressioni del Salmo sono applicate a Cristo Gesù, morto e risorto, che con la sua passione e la sua morte, affrontate in piena fedeltà a Dio e nella solidarietà con gli uomini, è divenuto il mediatore della salvezza, cioè mediatore della nostra comunione con Dio, della sua presenza in mezzo a noi, ma nello stesso tempo modello di amore fedele come è quello di Dio. La comunione della coppia è chiamata a essere sacramento del cuore di Dio che ama totalmente, con fedeltà e per sempre. Per questo il matrimonio è sacramento, cioè segno visibile di una realtà invisibile. L'amore visibile degli sposi diventa manifestazione, segno e frutto dell'amore di Dio che non si vede ma che in essi si manifesta. Ecco perché nella pagina del Vangelo, quando gli viene chiesto se è possibile la rottura di questo patto d'amore, invocando, come dicono i farisei, la legge di Mosè. Mosè ci ha dato questa legge. Gesù non fa riferimento alla legge di Mosè, ma il disegno originario di Dio, che vede l'amore sponsale dei suoi discepoli come manifestazione del cuore di Dio, del suo amore totale, fedele e stabile. Ecco perché Gesù ripropone ai suoi discepoli il ripristino del disegno originario di Dio sul patto matrimoniale. Patto che la durezza del cuore aveva modificato, rendendolo non più stabile. È possibile rompere questo patto. Così abbiamo ascoltato. Dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Cioè, l'impegno reciproco nel patto nuziale tra uomo e donna nel disegno di Dio richiede la fedeltà totale e stabile per il discepolo di Gesù, che vuole seguire il suo maestro sulla via della croce della risurrezione, cioè sulla via dell'obbedienza a Dio e della comunione con Lui. Come sta facendo Gesù? Quando leggiamo queste pagine nel Vangelo di Matteo, questa pagina avviene tra il secondo e il terzo annuncio della passione, quando Gesù è incamminato verso Gerusalemme, chiede ai suoi discepoli di seguirlo e di prendere su di loro anche la croce. Quale croce? la croce. È ciò che viene richiesto per vivere fedelmente l'amore a Dio e al prossimo. La croce di Cristo è simbolo di questo amore totale, con il sacrificio richiesto per la fedeltà di Dio, di Cristo, al disegno del Padre e per amore degli uomini. Questa è la croce richiesta al cristiano. Il prezzo del dono dell'amore, di se stessi. Ecco perché Gesù dunque propone questa via dell'obbedienza a Dio e della comunione con Lui, come sta facendo Lui stesso incamminando verso Gerusalemme, luogo della sua Pasqua di morte, ma anche di risurrezione. Abbiamo ascoltato un altro piccolo branetto del Vangelo, quando Gesù ci propone un'altra via d'amore. Altra via dell'amore che Gesù propone ai suoi discepoli è quella della disponibilità e attenzione ai piccoli in ogni senso. Poveri, diseredati, che non contano davanti agli occhi degli uomini, che hanno bisogno di tutto. Ecco, un'altra via dell'amore è quella di accogliere proprio questi piccoli, questi poveri, questi ultimi, accoglierli e ad amarli, non allontanarli come disturbo, e ad avere poi un atteggiamento di umiltà e di semplicità di fronte alle esigenze del regno di Dio e del suo amore. Chi non accoglie il regno come questi piccoli non può entrare nel regno. Quante obiezioni ci verrebbero alla logica di Dio, alla logica di Gesù Cristo, cui contrapporre la logica umana. Ma sì, ma se questo è così, allora no. Ma se i rapporti sono difficili, allora... La logica di Dio va accolta, come bambini che accolgono con gioia questo dono di Dio, che ci rende capaci di vivere quell'amore stesso di Dio, che in Gesù Cristo si è mostrato, ci è stato mostrato anche come capacità di sacrificio, cioè di dono di noi stessi per l'altro, per tenere viva e forte la comunione, per vivere questo scambio di amore fedele. Ci lasciamo con una domanda. Possiamo anche lasciare qualche spazio se lo ritenete. Come mi interpella oggi il Signore e lo Spirito presente tra di noi, che parla alla sua Chiesa qui riunita in ascolto, che ci parla con questa parola? A cosa ci chiama? Cosa ci richiede? Come ci provoca?